Ora, inevitabilmente, sapendo che tipi siete, prima o poi la faccenda di Scientology salterà fuori. Ma dato che fondamentalmente non le avete portate lì per quello, finirà che accumulerete in questo modo un'enorme quantità di persone. Ci saranno un sacco di persone e sarà probabilmente soltanto una parte di queste persone ad interessarsi in questo modo. Ci sono però vari progetti e programmi in base ai quali un club del genere potrebbe operare e ai quali potrebbe dare inizio, tutti basati sul motivo della sopravvivenza. La sopravvivenza di chi? La sopravvivenza di se stessi. Afferrate l'idea? Fareste accettare la cosa a ogni persona usando l'idea della sua sopravvivenza, della sopravvivenza della sua famiglia. Se deve evacuare dalla città o qualcosa del genere, dove andrà? E voi potete mostrargli, proprio nei vostri stampati che parlano di difesa civile locale, dov'è che dovrebbe andare. Il tipo non vuole avere la scocciatura di sostenere da solo la spesa di un enorme appezzamento di terreno o perfino di una casetta. Costerebbe decisamente troppo. Voi eliminate il tutto dall'ambito delle cose di base di cui si deve occupare e rendete anche un servizio al governo federale. Per $2 alla settimana avrà un posto dove andare nell'eventualità di un disastro. Nell'eventualità che debba evacuare dalla città. Sempre che se ne preoccupi. È possibile che non lo faccia. D'accordo, direte. Si tratterà allora di sussistenza. Ti sarà destinata una certa quantità di cibo nel caso in cui il cibo scarseggiasse o non fosse possibile acquistare cibo con dei soldi. O semplicemente glielo si fa accettare su base ricreativa. Pensa a quanto diventano pallidi i tuoi bambini d'inverno. Beh, non vorrei che siano così pallidi anche tutta l'estate. Faremo delle gite e potrai venire qua fuori città. Di fatto non ci sono limiti, a quanto pare. Le dimensioni e la struttura del club non sono particolarmente importanti, ma permettetemi di farvi vedere un principio fondamentale dell'organizzazione che finora abbiamo trascurato. Noi non siamo troppo comprensibili all'uomo comune. Questa è l'affermazione inadeguata per eccellenza fatta a questo congresso. Perché non lo siamo? Siamo un'organizzazione che parla del Theta e della sua interrelazione con l'universo fisico. Non riusciremmo a spingerci oltre se parlassimo all'uomo comune della sua anima. È possibilissimo che se i cristiani avessero potuto parlare a queste persone della loro anima, sarebbero approdati a qualcosa. Questo e basta, sapete. Sarebbero potuti andare in giro a dire «Ehi, lo sai di avere un'anima? Lo sai che puoi portarti a un metro dietro la tua testa? Lo sai che questo influenza la tua mente? Lo sai che il tuo comportamento e la tua capacità hanno a che vedere col fatto che sei uno spirito e che influenzi questo corpo?» Questo non è il messaggio che di solito lanciamo. I cristiani però sarebbero probabilmente approdati a qualcosa se l'avessero fatto, ma non l'hanno fatto. E il motivo penso sia stato che non erano capaci di mettersi in moto senza dare un sostegno al peccato. Penso che avessero bisogno del peccato e del salvate la vostra anima. Non so dove questi cristiani tenessero la loro anima agli inizi. Talvolta ho un orribile sussulto quando leggo degli scritti in cui si dice che si dovrebbe fare questo e quest'altro per salvare la propria anima. Faccio, mi sento seguito. I cristiani però devono aver introdotto un mucchio di idee interessanti sul peccato. In men che non si dica, invece di occuparsi dell'anima, si sono messi a costruire le chiese più incredibilmente grandi che si siano mai viste. Per bacco se ne contengono di massa. Qualsiasi attività spirituale alla fine accumula massa. I seguaci della scienza cristiana sono degli ottimi scienziati in questo momento. I seguaci della scienza cristiana accumulano senz'altro un sacco di massa. Hanno massa dappertutto. Gli egiziani, tanto tempo fa, non per paragonarli ai seguaci della scienza cristiana, ma gli egiziani, tanto tempo fa, occupandosi dello spirito, costruirono le piramidi. Cioè, è una cosa piuttosto strana.